le rovine di una città che possiamo identificare con la Troia dell'Iliade.
Ma cos'è che c'entra?
Volevo un po' richiamare questa atmosfera che c'era a Voices, e quindi prima di partire l'intro farla fare comunque a un Luca Misculin inconsapevole.
In argento, per esempio quella che chiamò tomba di Agamennone. Agamennone è il capo dell'esercito acheo nei poemi omerici.
Lo faccio scendere un pochino, eh?
Bravo. Però se fai il fade out dichiarato viene male. Adesso alziamo un po', ora scendiamo un po'.
Vai con la sigla.
C'era necessariamente bisogno di un'altra puntata durante questi ponti di primavera. Chiaramente Alessandro Zampini ce l'ha fatto notare, quindi benvenuti a un'altra rutilante puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara,
detta anche episodio. Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Sei contento, Zampa, che siamo qui il 26 di aprile a registrare una puntata? Sei contento in mezzo al ponte, canaglia maledetta?
Sì, perché siamo riusciti a fare forse 3 puntate in meno di 2 mesi, mi sembra un ritmo stellare.
Tra l'altro il mondo intero sta dietro a questa tua istanza e sento già, percepisco il giubilo delle persone che dicono sì, 3 in 2 mesi, ce la faremo, con la voce di Discovery.
Purtroppo è così, soltanto
erano
che tu...
mesi che cercavo di spingerli a fare un'altra puntata e ci sono riuscito il 26 di aprile,
visto?
Ok, che dovevo fare?
Hai visto il... ti ho girato un TikTok?
Tutti, ecco. Tutti mi stanno girando il tipo che ordina in pizzeria.
I due doppiatori di Discovery che vanno al McDrive e fanno questa gag, ma sono davvero loro e ordinano da mangiare.
Vorremmo... E glielo danno, cioè si fidano?
Sì, pare di okay. Sì.
Senta, il mio amico vorrebbe un Big Mac, delle patatine medie. Che ne pensa? Pensa di potercele rifornire? Così? E la gente sente sta cosa, tra l'altro con l'interfono, per cui non sentono bene... e abbozzano e gli portano. Però nessuno dice, ma voi siete quelli di veramente quelli di Real Time? Sì, siamo noi. Gli ho chiesto se erano quelli di Real Time, mi hanno detto sì, ho detto wow. Allora, cominciamo con la puntata di oggi, dallo stupore, dal visibilio, davanti a un inedito. Cioè, c'è un videogioco, una serie che va avanti per anni. A un certo punto dicono facciamo la serie TV ed è sempre una merda, la serie o il film.
Sempre no, ha una buona percentuale di esse.
È l'85% dei casi rappresentato da merde, con delle eccezioni scintillanti, però generalmente chi conosce il videogioco guarda facendo beh, e viceversa, le persone che non conoscono il videogioco la guardano e dicono ma che schifezza deve essere il videogioco, e spesso non è vero.
Diciamo le cose come stanno. Ultimamente di eccezioni ce ne sono tante, ma soprattutto legate alle serie animate. Cioè mi viene da citare Edge Runners per Cyberpunk, Arcane per League of Legends. Quando invece si sconfina nell'ambito delle serie live action o dei film live action, mamma mia, allora si va da Twisted Metal a Gran Turismo, passando per Uncharted, insomma, The Last of Us, lì è l'eccezione.
Sì.
Io credo che siamo arrivati finalmente, proprio per una questione di età anagrafica, al fatto che nelle stanze dei bottoni iniziano a esserci le persone che ci giocavano e che sono più avvezze a questa, anche solo semplicemente al modo di parlare di videogiochi, sanno di cosa si sta trattando e... Comunque questo vuol dire che c'è un'attenzione maggiore quando decidono di sceglierne una o di scriverne, o poi di scriverne trama e dialoghi.
E stavolta hanno scelto Fallout.
Hanno scelto Fallout, una serie TV prodotta da Kilter Films, che sono quelli di Westworld e Person of Interest. Valutate voi se è una cosa molto positiva o molto negativa. Sicuramente su prime stagioni possiamo stare belli sereni, poi bisogna decidere. Tra l'altro, Bordone lo saprà di sicuro, Kilter Films è... tra gli altri, del fratello di Christopher Nolan.
Che è anche quello che ha scritto alcune delle cose meglio scritte fatte da suo fratello, per cui è insomma sceneggiatore abile. Devo dire che Westworld aveva delle cose interessanti e poi a un certo punto se n'è andato. L'MLM verso il mondo della supercazzola distopica, che è anche un'opzione che molte volte viene percorsa, cioè incasino tutto talmente tanto che diventa come... allora, un episodio di Metal Gear senza il gameplay, cioè solo quelle lunghe sequenze in cui Kojima si fa delle pippe al sugo sulle cospirazioni, anche amandolo uno dice, Ideo, c'è una scimmia che balla, non si capisce, Vi ricordate?
Il pupazzo, sì.
Sì.
Qua devo dire che, allora, hanno avuto il vantaggio enorme comunque di 25 anni di videogiochi, di mondo già costruito, di ambientazione molto amata, e quindi da una parte è stato più facile avere già tutto pronto e costruito, dall'altra hanno scelto però di seguire una strada che non è quella di The Last of Us, che è la riproposizione paro paro di un videogioco, ma semplicemente di prenderne l'immaginario, gli elementi essenziali, molte cose anche prese poi da alcune storie dei giochi, però su quello ci hanno costruito una storia inedita che è posizionata dopo Fallout 4, e lo hanno fatto in maniera, secondo me, estremamente funzionante e soprattutto vincente, perché hanno preso quasi solo e quasi tutte le cose positive di Fallout, e cioè questo umorismo esagerato che rende ogni scena, che rende molte scene ridicole a fianco a scene emotivamente coinvolgenti.
Che è tutta roba che viene dall'essere dei nerd che vedono le cose giapponesi, che mescolano molto spesso il buffo grottesco col momento drammatico, e in più tutta la parte PC, diciamolo molto semplicemente,
che non
tutta
c'è.
La parte PC, gente che ha dei grossi tower in camera, dei monitor cinesi, dei tower che fanno costantemente, quella cosa lì non c'è. Cioè il gameplay di Fallout molto spesso prevede quell'elemento di frustrazione tipica del giocatore delle 120 ore delle missioni laterali o delle 200 ore. Tutta questa cosa nel film non c'è, cioè ha anche una freschezza che non è tipica di Fallout. Allora,
sì, credo che giochi anche a loro favore. Questo è un ulteriore merito, perché io immagino che loro abbiano scelto questa serie solo in funzione dell'immaginario, certo, di quello che volevano portare avanti, perché insomma Fallout è una serie che pubblicò Interplay 1997-98 i primi due capitoli. Per il terzo, dopo che la comprò Bethesda, passarono 10 anni. Dal terzo al quarto ne sono passati altri 4-5. Adesso siamo a 9 anni dall'ultimo capitolo, che è Fallout 4, che mi sembra sia del 2015. Quindi non è molto amata, se ne parla tanto, però non è The Last of Us, non è quella serie di cui si sente sempre parlare, ne escono tanti capitoli, è così forte nell'immaginario.
Sì, nel mezzo di questi 9 anni c'è stato anche Fallout 76, che era esattamente lo stesso tentativo di andare a recuperare l'immaginario, togliersi, astrarsi un po' da questa dimensione fortemente narrativa che il gioco aveva sempre avuto e lasciare un pochino più di libertà al pubblico. Infatti Fallout 76 è proprio un game as a service, un MMO, fra l'altro molto contestato al lancio, e
era anche terribile al lancio.
Terribile al lancio, ma in realtà è cresciuto bene. Non voglio dire che ha fatto lo stesso percorso di rivalsa di Final Fantasy XIV, perché non è così.
Però ha fatto lo stesso percorso del morph di, sempre di Bethesda, di Elder Scrolls, che
sì,
anche quello
vero.
Era partito male, l'hanno supportato molto, sì. E adesso è un bel gioco.
E infatti
Bethesda
adesso,
come rumore di fondo è Bethesda.
E infatti adesso in quel gioco, vabbè, ci sono tantissimi streamer che hanno ricominciato a trasmettere Fallout 4 perché il pubblico si è proprio ingarellato.
Settimana scorsa è stato il gioco più venduto in Europa,
sì.
Fallout 4,
sì.
Che è uscito 9 anni fa e non era ancora uscita la patch next gen.
No, ma non solo, su Fallout 76, cioè, sono arrivati più di 1 milione di giocatori contemporaneamente, cioè evidentemente quell'immaginario lì ha una presa ancora oggi efficace sul pubblico. Vabbè, è una distopia post-nucleare.
C'è poi la guerra fredda che è tornata forte. è quella cosa, perché è post-nucleare ma ha un immaginario anni 50 di contrapposizione dei blocchi. Quindi sì. C'è questa strana commistione fra un elemento veramente fantascientifico e uno fantascientifico ma con quell'occhio anni 90 del cyberpunk e poi dello steampunk, per cui è sì fantascienza ma si sposta tra l'indietro e l'avanti. In questo caso siamo tutti avanti ma di immaginario siamo indietro, così non devi imparare un immaginario nuovo, hai questi anni 50 carezzevoli che poi sono stati protagonisti di un sacco di cose, per esempio di Philip Dick, proprio che erano ambientate in quei contesti, ma poi quello che succede è tutto nuovo ed è un percorso nella marcescenza un po' peso, io l'ho sempre trovato, sì, con questi elementi di ironia, di sarcasmo, però il gameplay di Fallout è storicamente un pochino legnoso, squadrato.
Sai qual era il punto? È che questi elementi di ironia e di sarcasmo c'erano, però erano nascosti, fra virgolette, all'interno di una storia che fra missione principale e missione secondaria durava decine e decine di ore, quindi tu li trovavi veramente, erano molto rarefatti. Qua nella serie, secondo me, emergono con molta più costanza e questa oscillazione di tono è proprio piacevole.
Io ho notato che è una serie, una delle poche, che è riuscita a piacere moltissimo sia a chi già conoscesse il materiale di partenza, sia a chi non ha mai saputo nulla di Fallout. Togliendo anche mia moglie, che non sa niente di questa cosa e si è presa benissimo, che adesso sulla scrivania ha il bubble head del Pip-Boy, del Vault Boy. In generale ho letto anche diversi articoli di persone che si sono approcciati a questo mondo per la primissima volta e che gli sta piacendo. Per cui...
Ma sì, ma funziona. Se tu levi... L'idea di base di fare una cosa molto grande, distopica, sfasciata, i rifugi, questa idea dei rifugi che diventano dei mondi chiusi, devono relazionarsi con gli altri, quindi c'è l'idea di alterità, la paura, la xenofobia all'interno del mondo. Tra l'altro, tutte questioni che ci rimandano sempre, ma non lo citiamo più, a quel gioco là, nella versione, diciamo, più tamarra, più con i LED RGB, ha una sua sostanza. Se gli levi la sfiga e metti invece tutte delle questioni che nel gioco mi sembra che fossero... Cioè, all'inizio, io ho visto solo la prima puntata, nella prima puntata è fondamentale lo spermiogramma di uno dei protagonisti, cioè la questione riprodursi, eccetera. Quello era uno sfondo del gioco, insomma nel mondo di Fallout c'era tanto l'avventura alla scoperta della wasteland distrutta, è un grande filone nel quale possiamo mettere anche Levine, cioè è un filone di immaginari marciti, andati a male, distrutti, cadenti, anche Destiny volendo era pieno di sta roba, è una modalità che attraversa il linguaggio videoludico ormai in molte direzioni.
Vabbè, vedremo che cosa succederà adesso. Secondo me Bethesda comincerà a spingere per produrre altre serie legate a altri immaginari. Non lo so se avrà lo stesso successo.
Senti che Democrazia Cristiana come è scintillante. Non lo so se avrà lo stesso successo.
Pensando alle altre serie di Bethesda...
Non è che non lo sai, è che hai le mani nei capelli. Perché sì, esatto. Pensi a dei mondi fantasy.
Bravo.
Pensa alla serie su Elder Scroll, che sfiga può venire fuori dopo che tutte le serie fantasy recenti sono andate, io soprattutto dopo Gli Anelli del Potere e credo anche
non era noiosa
Wheel of Time di Amazon, io non so se andrei a proporgli un'altra serie fantasy in costume.
Secondo me Gli Anelli del Potere, per chi si sta riprendendo magari da una infezione tubercolotica, quindi è in sanatorio, deve prendere l'aria, non deve far fatica. Se ti vedi Gli Anelli del Potere, raggiungi una condizione simile a quella della morfinoterapia di lungo periodo. Una delle cose più noiose che io abbia mai visto nella storia è tra l'altro portata in questo modo. E adesso ti romperai i coglioni, vieppiù! Ecco una nuova fattispecie di cui una mazza ti frega. Fa parte degli Anelli del Potere. E Bethesda è in grado nei videogiochi di menare il torrone all'infinito. Noi siamo un popolo di giocatrici e giocatori abituati al tedio, fa parte della nostra esperienza. Alcuni però arrivano all'approccio diabolico del perseverare. E Bethesda sono i capi. Quindi aspettiamoci un Fallout 5?
Allora sì, sicuramente, però visto che... Adesso Bethesda sta lavorando a Elder Scrolls 6.
Sì.
E difficilmente credo che possa uscire prima del 2026-27. In
sì,
maniera credibile.
È una buona stima.
Fallout 5, a meno che non lo fanno fare a uno studio cinese in un quarto d'ora, si parla almeno di 6-7 anni.
Ma loro non si saranno... L'hanno scoperto accendendo Amazon Prime che c'era la serie. Secondo me loro sono d'accordo da un po'.
No. Secondo me loro che c'era la serie lo sapevano, non immaginavano minimamente che potesse
andare così.
Fungere così tanto da volano per le vendite del gioco. E quindi anche volendo ipotizzare che lo facciano fare a qualcun altro, e magari non a un team di seconda categoria, ma che ne so, la gente spera che lo diano per esempio a Obsidian, che però sta lavorando su tutt'altro. Obsidian che aveva fatto New Vegas, uno dei capitoli
più
narrativamente migliori della saga. Ecco, anche postulando questa cosa, comunque lo sviluppo di un videogioco è, insomma, lento, è lungo, no, è tormentato.
Poi, cioè, di questo che vuole essere un videogioco gigante.
Sì, non è facile pensare che possa uscire Fallout 5 in breve, forse di più aggiornamenti di Fallout 76. Potrebbero giocarsela così, cercando di ripopolare questo mondo online, e magari per un po' ci possono anche riuscire.
Mi piace il tuo entusiasmo. Siamo sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Raccontatemi tutto di questo. Smettetela di sbattere sti telefoni.
Non sono stato io. Io ero rapito dal fatto che mi noto per la prima volta che tu hai un secchio pieno di sassi. Basta, tutto qua.
Ah, perché ho rimesso a posto l'arredamento dell'acquario, quindi sono avanzati dei sassi. Tra l'altro,
il secchio pieno di sassi, quello sì che dà il tono poi all'ambiente.
Tra l'altro, secondo te, dove li devo riportare questi sassi? Qual è la regione dalla quale di solito si levano dei sassi ed è il caso di riportarli?
La Toscana.
Chiaramente la Toscana, ma ne parleremo poi avanti. Raccontatemi l'affair Stellar Blade, di cui niente so.
Allora, prima della
festa, cos'è?
appunto.
Prima dell'affair Stellar Blade.
Parliamo di Stellar Blade.
Tutto, io voglio il servizio completo.
Stellar Blade è un'esclusiva PlayStation 5. Un altro gioco pubblicato da Sony con il bollino PlayStation Studios, ma non sviluppato da Sony. L'altro di questo periodo era Rise of the Ronin, di cui abbiamo già parlato, ed è un action game che è stato sviluppato da un team coreano, Shift Up. Fino ad oggi avevano fatto solo e soltanto paccottiglia mobile, si può dire? Me lo passate?
Belli sereni.
E oggi, insomma, hanno provato a fare questo salto, insomma, di qualità, portando su PlayStation 5 un action game che va a recuperare delle suggestioni da una marea di roba. C'è la protagonista che strizza l'occhio a quella di Bayonetta, il mondo distopico che invece sembra uscito da Nier Automata, alcuni elementi del combat system che sono più simili a quelli dei Souls.
La parata di Sekiro.
Ecco, l'idea è che il team abbia assemblato in maniera forse un pochino disorganica tutta una serie di riferimenti, di suggestioni.
Mi sembra, scusami, nella mia testa mentre tu raccontavi questa cosa, io ho il team di creativi di Final Fantasy VII Rebirth, che non sa dove andare, allora dice «Multiverso! Protagonista pazzo!» Amici della sposa, tutte robe così.
Va bene, hanno fatto un po' un mappazzone. Un mappazzone che alla fine, secondo me, si tiene in piedi, cioè si lascia giocare, però che ha davvero poca identità. Fra l'altro il gioco continua a cambiare, comincia anche strutturalmente come un Souls, con le scorciatoie, il level design che torna su se stesso. Poi diventa un open world. Poi improvvisamente decide, così, senza darti neanche spiegazione narrativa, di toglierti la possibilità di attaccare corpo a corpo e di fare una sessione sparatutto con delle suggestioni un po' alla Dead Space, in questa ambientazione in cui ci sono degli zombie tecnologici.
È vero che a un certo punto del gioco fai anche una campagna elettorale in Umbria con Carlo Calenda?
No, quella è solo nel New Game Plus, nella versione hardcore.
Ok.
E quindi alla fine, secondo me, non c'è nessun elemento che brilla, che spicca, né a livello strutturale né a livello ludico. Ripeto, è un gioco che ti porta serenamente alla fine, non dura neanche tantissimo, 20-25 ore, però poi non ti lascia niente, ti scivola un po' addosso, non ha nessun elemento distintivo in fatto di proprio identità, se non questa assurda volontà un po' morbosa di inseguire il fanservice più becero e metterti di fronte agli occhi costantemente una protagonista
mezza nuda,
completamente svestita, ma gratuitamente svestita, che a un certo punto comincia a cambiare vestitini, si veste come una coniglietta di Playboy, l'inquadratura sottolinea un po' la side boob, perdonatemi questo termine tecnico, capisci? Ecco, siamo da quelle parti.
Tetta di lato, la tetta di lato che si intravede, e nel fare tutto questo il gioco ha quel tipo di legnosità pruriginosa che è abbastanza fuori luogo oggi, diciamo, soprattutto in Occidente.
Totalmente fuori luogo, anche perché non fanno, non so come dire, neanche finta di provare a giustificare come poteva essere in Bayonetta con un certo tipo di eleganza, a suo modo pure in Tomb Raider, dove comunque Lara Croft era una figa anche come personaggio in sé era miliardaria, era scalava, sparava, autonoma. Qua invece vogliono solo letteralmente mettere le chiappe della protagonista in primo piano, tra l'altro per stessa ammissione del responsabile del gioco, che in un'intervista ha detto una roba del tipo: siccome è quello che tendenzialmente il giocatore vedrà per più tempo, allora noi glielo facciamo molto bene.
Sì, è una linea, anche questa è una linea.
A me è sembrato che, oltre al fatto che insomma lo trovo non di grandissimo gusto, ho però notato, forse una cosa positiva, forse no, che inizia finalmente a essere estremamente evidente quando una cosa che noi abbiamo sempre accettato fino a pochi anni fa, che abbiamo considerato normale, diventi così, pronto bordone, divisiva. Perché prima non ci saremmo posti questo problema, forse adesso stiamo eccedendo dall'altra parte dove si punta solo a contestarlo, però qua è oggettivamente, secondo me, fatto in maniera gratuita. Ma anche il gioco di per sé, pur di assecondare le animazioni che sono fatte volutamente in maniera un po' sinuose, un po' provocante, risponde male.
È quello un po' il problema, sì. Cioè quella punta in cui l'erotismo ammiccante diventa viscido, mentre la pornografia schietta o un contenuto che è apertamente erotico è molto meno fastidioso. Invece l'ammiccamento, i ballettini di TikTok in cui non vedi niente ma ti fanno intravedere una tetta, risulta veramente stucchevole per me. Poi l'altra dimensione nel mondo videoludico in genere non c'è. Però se io vedo un gioco di Grasshopper, che è un gioco cioè di Goichi Suda, che è intimamente un po' kinky, un po' perverso, so che sono in un mondo culturale fatto così. Invece un grande gioco mainstream che strizza l'occhio sembra un po' la velina di Striscia e fa un po' cagare, detto con la solita analisi raffinata di Cambridge.
Fra l'altro, insomma, ovviamente nel percorso di avvicinamento al lancio c'è stata una parte del pubblico che a priori si è scagliata contro i giornalisti, i content creator, perché li ha accusati di avere un atteggiamento censorio dal momento che, insomma, tutti avevano additato evidentemente queste storture estetiche, ecco, diciamolo così, come un problema.
Anche perché nella demo tu avevi due outfit, due costumi, sì. Uno era quello base e uno era tu nuda. Ora, se nella demo, che è una minuscola porzione del gioco che tu scegli accuratamente per vendere il tuo prodotto, mi dai queste due opzioni.
Però poi, anche c'era astrofisica nel gioco finito. Sei tu che ti sei limitato alla demo dove c'era normale.
C'era IVA astrofisica.
Però devo dire che poi alla fine l'industria, anche insomma, di chi racconta videogiochi, devo ammettere che secondo me ha risposto bene, ovvero ha analizzato comunque gli elementi ludici e strutturali del gioco indipendentemente da questo aspetto. Il gioco è un gioco, ripeto, sotto il discreto, cioè nel senso fra la sufficienza e poco più, e però non si è nemmeno, insomma, sottratta quando c'è stato da dire che quel tipo di fanservice oggi è proprio anche inelegante, ecco. Quindi non ha penalizzato il prodotto per quel motivo, perché i problemi
perché
sono altri.
Prodotto anonimo.
Ma perché è assolutamente un prodotto anonimo.
Passiamo a No Rest for the Wicked. Io dico solo i titoli, come Floris. Scala mobile, disoccupazione. Alessandro Zampini.
Passo.
No Rest for the Wicked è meraviglioso. È il nuovo gioco dei creatori di Ori.
Ma già ne avevamo parlato.
Già ne avevamo parlato, ma adesso è uscito in Early Access, quindi in versione ancora non completa, accesso preliminare, anticipato. Il punto qual è? È che dopo due giochi che comunque, insomma, avevano anche un'atmosfera, cioè affrontavano anche delle tematiche dolorose, d'impatto.
Però con un'estetica furry che un po' alleggeriva.
No, era un'estetica molto leggera, molto avvolgente, con questi colori e questi panorami naturali che comunque ti trasmettevano un senso di pace. Bene, adesso hanno deciso di cambiare completamente, ti portano in un mondo medievale marcio, affetto da una marcescenza che fa crescere arti aggiuntivi alle persone spaccando negli scheletri. Esatto, c'è una crisi di potere innescata dalla morte di un re, come ormai insomma succede spesso nelle ambientazioni medievali dopo appunto Game of Thrones, e in questo mondo cupo loro cercano di rileggere un pochino l'archetipo degli action con visuale isometrica, quindi con la visuale dall'alto un po' alla Diablo. Come lo fanno? Lo fanno mettendoci nei sistemi di gioco tanta presenza, tanta fisica, tanta interazione. In Diablo il mondo di gioco è magari anche bellissimo, ma statico, asettico, tu semplicemente clicchi e vai a uccidere schiere di avversari. Qua tutte le cose che fai hanno una fisica, quindi i fendenti che tiri, tutte le armi hanno proprio dei comportamenti particolari. Quando combatti con gli avversari devi stare attento al posizionamento, li puoi sbilanciare. Ogni singolo elemento anche dello scenario.
Che bello, sto vedendo un combattimento com'è bello pulsante, morbido, fastoso.
Orde di nemici come in Diablo oppure sono più meno?
No, è quasi sempre uno contro uno, uno contro due. Da questo punto di vista il ritmo è assimilabile a quello dei Souls, ma ripeto, c'è molta più fisicità e anche un po' di visceralità. E la cosa bella è che pure tutti gli elementi dello scenario sono in qualche maniera interattivi, non solo perché li spacchi, ma per esempio ti puoi proprio arrampicare e c'è questa dimensione proprio di esplorazione, di interazione con lo scenario che rende il mondo di gioco proprio molto presente. È veramente, secondo me, un bellissimo lavoro. Ovviamente, ripeto, è in accesso anticipato, quindi il
quando
gioco
esce dall'accesso anticipato?
Non si sa ancora, ma io credo che ci vorrà almeno un annetto. Quindi chi ci si avvicina deve
sappia che si sta preparando a una frustrazione.
È disponibile tutto in accesso anticipato o solo una parte?
No, i contenuti sono ancora una parte, sono circa 15 ore di gioco. Se lo giocate, preparatevi, perché i giochi in accesso anticipato ogni tanto fanno questo processo che si chiama wipe, quindi cancellano tutti i salvataggi.
Sì.
E il fatto è che in nome del grande successo che comunque Moon Studio aveva ottenuto con Ori, questo prodotto ha attirato veramente una consistente fascia di pubblico che non conosceva il meccanismo dell'accesso anticipato e che si è lamentata anche in maniera un po' vocale del fatto che manchi un po' di ottimizzazione. Che non
ho capito,
sia.
Ma è un accesso anticipato.
Lo so, ragazzi.
Vuoi il gioco prima che sia finito? Ci giochi e dici, ma non è finito. Amici, qua sembrano i libri di dolci senza zucchero,
Lo so. Comunque, insomma, molto bello anche artisticamente. Hanno trovato una maniera per disegnare proprio queste texture che sembra un misto fra Arcane, che citavamo prima, e un po' la cupezza di Dishonored. È proprio un gran bel gioco e secondo me Moon Studios si conferma uno dei team più preziosi della scena attuale.
Loro sono in qualche modo affiliati di Microsoft?
No, loro avevano
collaborato.
I primi due
Ori erano in esclusiva?
I primi due Ori non erano in esclusiva Microsoft perché sono usciti anche su Switch.
Ah, è vero, su Switch.
Però l'IP è di Microsoft. Loro per realizzare Ori hanno insomma accettato un accordo di quel tipo e invece adesso volevano proprio staccarsi e quindi anche loro detengono l'IP.
Quindi il prossimo Ori 3 lo fa Bethesda.
Speriamo di no.
Zau,
passi anche questo?
Sì, ho delle forti opinioni su Zau, ma in base non legate al gameplay, quindi prima ti lascio.
Racconta tu che cos'è, dai.
Allora, quello che so io di Zau è che è un gioco che nasce forse più dall'urgenza del suo autore di raccontare o forse di, non so, elaborare un lutto che ha avuto.
Sì.
Quindi questo è quello che so io. A me ha un po' colpito, non in senso totalmente positivo, che per come l'ho percepito è come se questo fosse il selling point del gioco. E mi ha un po' allontanato, devo dirlo, perché mi è sembrato un approccio un po' ricattatorio, ma
no, poco.
Ma devo dire che non è un'impressione che ha fatto a me leggendo qua e là, sentendo delle interviste, da utente che va sulla rete. Non so come dire.
Quindi
mi è sembrato,
se uno ha un lutto, tu dici, smazzatelo per fatti suoi, cioè, per fatti tuoi. Bravo Zampa.
Mi è sembrato una roba del tipo: ehi, faccio un gioco, è morto mio padre, sto facendo un gioco. Inizi il gioco, tuo padre è morto. E quindi non lo so,
se
mi è sembrato
non frega niente.
Un po', vabbè, però, un po' troppo.
Zampa, ci sono tantissimi giochi che comunque parlano di superamento del lutto.
È vero.
Uno che abbiamo citato anche prima fuori onda mentre mangiavamo della pizza è Gris.
Ma io infatti, per me questo è un pregiudizio che mi sono creato io.
Sì.
E non so se perché sono capitato nell'intervista sbagliata, nel momento sbagliato, però mi è sembrato che fosse il motivo per cui la gente debba comprare questo gioco, non
lutto
il gioco in
performativo
sé.
Ti ha dato la sensazione del lutto performativo, ma ora Francesco Fossetti smentirà questa tua impressione parlando invece delle grandi qualità di Zampa.
Non la smentisco del tutto perché comunque è
un po' una stronzata, diciamolo.
È un elemento importante questo del superamento del lutto a livello narrativo, però la verità è che c'è anche un'esigenza espressiva di rappresentazione, perché di fatto insomma è un gioco che in qualche maniera mette al centro della scena la cultura africana, facendo forse un po' la stessa operazione che aveva fatto Black Panther con il Wakanda, okay. E immaginandosi appunto questo universo
con Waka Waka
a metà fra la tradizione africana e un'idea di questa società proiettata però verso il futuro. A livello strutturale il gioco è un Metroidvania bidimensionale, quindi esattamente come Prince of Persia The Lost Crown, di cui abbiamo parlato qualche mese fa. Fra l'altro è stato un po' sfortunato questo gioco a uscire a così breve distanza da Prince of Persia, perché ci sono veramente delle similitudini, ma c'ha un sistema di combattimento abbastanza piacevole, fra l'altro anche un po' creativo, perché è basato sull'alternanza di due maschere che sono legate rispettivamente agli attacchi corpo a corpo e agli attacchi a distanza. Attacchi a distanza che di solito in questo genere non ci sono, quindi tutto sommato secondo me ha una serie di elementi che riescono a dargli carattere. È una produzione piccolina, io sono felice di vederla all'interno del catalogo di Electronic Arts, che con la sua etichetta EA Originals comunque sia sta facendo quello che chiediamo ai grandi publisher da tanto, ovvero rappresentare un pochino anche altre suggestioni, altri generi, e non focalizzarsi solo e soltanto sui grandi AAA che vendono perché hanno la checklist degli elementi più pop.
Anche perché questa linea è un po' smentita dai fatti, cioè non li convinci finché gli altri AAA vanno avanti a vendere.
Certo.
Poi c'è un momento in cui, nel caso specifico Electronic Arts lo conosce molto bene, gli altri AAA non vendono più.
Esatto.
Quindi o perché lo vuoi o perché devi, cominci a fare un lavoro di ricerca nel piccolo di nuove suggestioni, nuove sensibilità, nuovi giochi, anche perché se ti capita Balatro sono anche soldi.
Certo.
Cioè ormai i giochi piccoli possono diventare interessanti.
Questo non è mai a quei livelli, è un prodotto comunque che si vede, c'ha anche un impegno produttivo modesto, però comunque secondo me le sue qualità, le sue doti ce le ha.
Veniamo a un momento molto amato soprattutto da Zampa, che ha dentro di sé, in famiglia, nella sua cultura, un forte portato sindacale, e quindi è il nostro bollettino economico sindacale 2024 sullo stato dei videogiochi, in cui vi raccontiamo quanto sono messi male quelli che nemmeno hanno l'assistenza sanitaria garantita dallo Stato, perché sono negli Stati Uniti, li licenziano a migliaia, poi li riassumono da un'altra parte, poi li licenziano. In questa fase siamo nella fase in cui licenziano molto, assumono meno. Iniziamo da un nome che avete già sentito diverse volte in questi bollettini economici sindacali, Embracer.
Embracer, io vorrei prendermi...
È un po' la Parmalat dei videogiochi.
Io vorrei prendermi un attimo per comunque commentare, tessere le lodi del suo brillante, geniale, soprattutto visionario amministratore delegato Lars Wingefors, che prima non lo conosce nessuno, poi compra delle società fallite, poi compra delle società molto grandi, poi continua a comprare delle società molto grandi, diventa un mostro a 100.000 teste che sembra da solo possa produrre tutti i videogiochi che si fanno in America, poi capisce che questo sistema non è sostenibile e che è un po' una puttanata, e quindi cosa fa? Inizia prima a licenziare, poi a disinvestire, poi a rivendere alcuni degli studi che già aveva comprato, fino a settimana scorsa, in cui ha chiuso un processo sanguinoso di ristrutturazione della sua azienda che prevede una nuova divisione in tre società distinte, una legata ad Asmodee, che è quella che produce giochi da tavolo, una legata a Coffee Stan e una terza legata al Signore degli Anelli, perché possiedono i diritti per diverse opere sul Signore degli Anelli, che faranno capo a una nuova holding che, siccome lui comunque è una persona anche umile e capisce dove non ce la fa, sarà guidata da lui.
Allora, in realtà...
in tutto questo, 1400 persone hanno perso il lavoro, Gearbox è stata prima acquistata e poi venduta,
Volition è stata chiusa, Free Radical è stata chiusa. Sì, il punto, secondo me, da sottolineare è che tutta la strategia di acquisizione, che è sempre stata completamente folle, in realtà
una cosa un po' disruptive, classica costa ovest degli Stati Uniti,
esatto.
Entro, mi prendo tutto il mercato, praticamente lo faccio tutto mio, no, e poi faccio quello che voglio.
Era
però
fatta in funzione di prendere i soldi dagli arabi.
Esatto.
Nel momento in cui gli arabi non glieli hanno più dati,
quindi c'erano dei fondi,
il fondo, quello di Bin Salman.
Ah, proprio gli arabi nel senso il fondo reale
nazionale saudita.
Sì, loro l'hanno proprio specificato, loro avevano fatto questa acquisizione per rivendere in blocco tutta l'azienda agli arabi con un accordo del valore stimato di 2 miliardi. L'accordo è saltato all'ultimo e quindi loro sono dovuti un po' correre ai ripari. È chiaro che prima stavano comunque assemblando un molossoide senza capo né coda, e quindi i problemi che ci sono oggi sarebbero stati
solo
semplicemente
di asset.
Sì, ma li avrebbero riversati sugli arabi, perché quella entità così disorganica nessuno sarebbe riuscito a amministrarla. Ma il punto è che loro andavano a prendere, per esempio, Asmodee, che prima Zampa citava, oppure Limited Run Games, che era quell'azienda che produce delle versioni fisiche di giochi digitali, proprio perché volevano buttare dentro a questa entità del valore aggiunto. Quindi tu hai la licenza del Signore degli Anelli, vuoi usarla non solo nei videogiochi ma anche nei giochi da tavolo? Ecco, dentro c'è Asmodee. Vuoi lanciare la Limited Edition con la statua? Ecco, dentro c'è Limited Run Games. Quando l'accordo è saltato, e hanno dovuto
lavorare, hanno dovuto lavorare, hanno dovuto dare in mano tutto uno che ne capisse di aziende.
E quindi, tant'è che il comunicato stampa in cui annunciano questa tripartizione è molto paraculo, comincia dicendo: sì, tutte le aziende che abbiamo acquisito hanno dei punti in comune per quanto riguarda ambizioni e modalità produttive, ma sapete cosa si nota di più? Si notano di più le differenze, per questo stiamo stiamo scindendo. E di fatto Asmodee resterà da sola, quindi insomma si occuperà di giochi da tavolo, digitalizzazione di giochi da tavolo e giochi di carte.
Asmodee, che è stata forse l'unica del gruppo che fino adesso è sempre andata estremamente bene.
Coffee Stain, che in realtà si chiama Coffee Stain and Friends, sarà un'azienda che si occuperà di produzione di titoli AA, indie, per il mercato mobile, free to play. Insomma, dentro ci hanno buttato un pochino quel mischione di team che non avevano mai fatto il salto di qualità, mentre Middle Earth Enterprises and Friends gestirà, sviluppando giochi per PC e console, le licenze, quelle un pochino più importanti, Kingdom Come Deliverance, Il Signore degli Anelli appunto, e Tomb Raider, e Metro anche, perché c'hanno pure Metro. Ovviamente questa cosa arriva dopo una serie di licenziamenti che è stato proprio uno stillicidio, quindi purtroppo c'è tanta gente che ha perso il lavoro per un'operazione speculativa completamente fallita. L'unico che non ha perso il lavoro è, come diceva Zampa, l'amministratore delegato, è un pochino, insomma.
Ma spostiamoci dalla Svezia e da tutti gli altri posti nel mondo dove c'erano questi studi comprati dagli svedesi per conto dei sauditi. Che tra l'altro in quella nuova città barretta a un certo punto a qualcosa dovranno giocare quando la fanno, tanto imminente, no? 2-3 anni è fatta.
Tra l'altro hanno già ridotto i progetti del, non lo so, 95%.
Ma pensa,
Beh, io ho sempre pensato fosse stato assolutamente realizzabile una città lineare di 290 chilometri.
Certo, a specchio, poi dal punto di vista ecologico in mezzo al deserto, è fantastica. Passiamo a Microsoft. L'azienda che certe volte dici: ma come state messi? E poi le imbrocca. Come siamo messi?
Vabbè, come state messi, Microsoft credo sia... Noi forse siamo ancora legati a, alle versioni terrificanti di Windows negli anni 2000. Microsoft è l'azienda tech più grossa e solida almeno degli ultimi 10 anni. Continuerà probabilmente a esserlo perché da quando è andato via il pelato Steve Ballmer...
I love this company! Ah!
Che è riuscito a portare la sua expertise nel non riuscire a far vincere i Clippers, che è la squadra di basket che ha comprato per altri 10 anni. Nadella ha investito tutto di fatto nei servizi cloud, nell'intelligenza artificiale, e adesso loro hanno proprio la macchina dei soldi.
E questo per chi ha le azioni di Microsoft? Per noi che ci occupiamo del mondo
divisione
Xbox,
videogiochi. La divisione videogiochi non va bene. Almeno da un punto di vista strategico generale, perché nei 10 anni in cui c'è Phil Spencer, che ha oggettivamente provato a cambiare molto anche in maniera radicale, tutti questi cambiamenti però vuoi per mancanza di coraggio, come la Xbox One che aveva un sacco di cose che poi si sono rivelate visionarie e azzeccate, ma che loro hanno deciso di togliere prima ancora del lancio, si trova in una situazione difficile perché hanno investito decine, centinaia di miliardi di dollari in acquisizioni, nuove console, e comunque terzi da quando è arrivato Phil Spencer erano, e terzi sono rimasti in termini di vendite e di quota di mercato. Stanno provando a cambiare un po' la loro strategia e diventare forse più che un produttore di console, anche se non soprattutto un editore.
Sì, secondo me la notizia è quella, perché proprio Nadella nel commentare i risultati ottenuti dai giochi che sono stati pubblicati anche su PlayStation e Switch, forse l'avevamo raccontato qualche mese fa, ma di fatto c'erano 4 titoli che erano rimasti fino ad oggi esclusivi dell'ecosistema Microsoft, che fra il grande rumore del pubblico, insomma, erano stati concessi alle altre piattaforme. Ecco, oggi Nadella rivendica il successo di questa strategia, dice che 7 titoli pubblicati da Microsoft sono nella top 25 dei giochi PlayStation, che è una cosa un po' particolare da sentire, e si dice fiero di essere l'editore di maggior successo nell'ecosistema PlayStation. E qui, quando il tuo CEO si autodefinisce un publisher, un editore, capisci che è proprio cambiato il vento. Cioè, semplicemente, anche solo 6 mesi fa loro si sarebbero definiti platform holder.
Certo, ma qui quando sei a casa dell'altra piattaforma a dimostrare che non contavi una mazza in quel contesto, invece per tante cose, soprattutto di logistica, soprattutto di abbonamenti, adesso Sony insegue, cioè il Game Pass è davanti da un po' rispetto agli abbonamenti e dal punto di vista di come funziona e di quanto ci piace.
Lo è dal punto di vista del funzionamento e di quanto piace al pubblico, non lo è dal ritorno economico e finanziario.
Certo, ma quello va bene.
Però quello nell'idea di Microsoft era il volano per poi vendere le console. Invece
questo
si
non
sono...
sta succedendo, no, quindi rende felice solo me il Game Pass?
Ti rende molto felice, ma in realtà, insomma, gli ultimi dati vedono una quota di mercato che addirittura si restringe. Cioè, in Europa la vendita delle console Microsoft è proprio fermissima, tant'è che appunto per questo si sono dovuti aprire altri ecosistemi. E preparati, perché nei prossimi mesi, anni, il Game Pass cambierà sicuramente faccia, non solo secondo me aumentando i prezzi, ma anche riducendo la quantità di titoli terze parti che arrivano lì dentro.
Io ho vissuto per tantissimi anni, tipo 48, senza averlo, ero felice. Poi me l'avete fatto avere perché rompevo le palle da un annetto e mezzo, ora sono contento. Credo di poter tornare alla condizione precedente senza traumi esagerati.
Sai cos'è la cosa che mi ferisce di più? Che dopo un anno di audizioni in tribunale per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.
Non dire che siamo ancora lì.
No, per un anno noi l'abbiamo seguita su Call of Duty, questi lo vogliono rendere un'esclusiva Microsoft, facciamo l'accordo di 10 anni. Finisce che questa cosa dell'esclusiva non è proprio fattibile, perché sarà è la proprietà intellettuale più grossa che al momento Microsoft. In questa situazione non credo sia proprio pensabile che rimanga all'interno di Microsoft e basta.
Veniamo all'ultima questione di questo comunicato. Io ultimamente ho incontrato diversi ascoltatori, mi è capitato presentazioni qua e là, e più di uno mi ha parlato di
qualcosa. Ma presentazioni di cosa, Matteo?
Di sto cazzo. Più di uno mi ha parlato del fatto che forse qualcosa si muove. Non so se lo facessero per trollare me, per trollare te o cosa. Ma senza fare tutta la manfrina solita, perché voglio sapere da te la verità. Vediamo all'orizzonte il giorno in cui io finalmente potrò fare un blocco. Facciamo una puntata dedicata quando succede su
Facciamo
Star Citizen.
Una serie dedicata.
Una serie su Star Citizen, il gioco che non doveva esistere. Si sta muovendo qualcosa? O tu in tutta onestà puoi rassicurarmi e dire guarda, solite così, solo solita aria montata a neve, ancora siamo ben lontani.
Non lo so, l'hai formulata strana, non so
non
se
devi dire,
dire
solo
o meno.
No, devi solo devi spiegarmi
no,
veramente.
Se, ah, ok. No. No, assolutamente non c'è in previsione che questa cosa possa uscire. Ci sono stati dei movimenti, a onor del vero.
Ah, ci sono stati, perché qualcuno mi ha detto, hai visto che...
No, in realtà qualcosa si è mosso.
Una fossa ridacchia.
No, arriva, arriva. Prima o poi arriva, ragazzi. La 1.0 arriva.
Tu dici quando? Dai, su, sbilanciati.
Loro hanno
un pochino
parlato forse di un anno
2025,
e mezzo.
Novembre 2025 ce l'abbiamo.
State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
È arrivato il momento dei consigli finali, dopo aver così incorporato nel petto, nel cuoricino, questa informazione 2025 novembre Star Citizen che mi sconvolge un po', però vediamo se in attesa di questo grande arrivo possiamo dilettarci con altri titoli. Inizia, come al solito, Zampa.
Allora, io ne consiglierò due, di cui uno brevissimo e uno è proprio solo una questione di cuore. Quello brevissimo è Fallout Shelter, che ho iniziato...
Quello per iPad?
Sì.
Bello quello!
È un gioco per piattaforme mobile, uscito credo quasi 10 anni fa.
Sì.
Però con tutta la passione travolgente che sto avendo per Fallout, la serie, me lo sono ripreso. Devo dire che per passare quei 5 minuti a costruire stanze sottoterra e fare delle missioncine è divertente.
Voglio aggiungere che non è solo per piattaforme mobile,
vero,
era uscito
Xbox
originariamente solo su mobile, ma adesso si trova anche su console. È un buon consiglio. C'è anche un gioco da tavolo che,
ah,
che funziona alla stessa maniera. Di solito gli adattamenti da videogame a board game non sono efficaci, quello è molto carino anche da giocare in gruppo, la butto lì.
Bene, e l'altro invece è la questione di cuore, è uscito il secondo DLC di Final Fantasy XVI dove c'è da combattere il Leviathan.
Ti metto il temporale come effetto sonoro mentre parli di Final Fantasy e basta.
Io sto continuando ogni tanto a giocarci. Devo dire che il fatto che non sia ancora riuscito a finirlo, il DLC tra l'altro, per riuscire a giocarci bisogna arrivare praticamente alla missione finale. Io piuttosto che arrivare a continuare alla missione finale ho giocato il DLC. Mi sembra più che onesto, molto più bello.
Tu lo dici più che onesto.
Cioè, molto più bello che il precedente, che invece era mortale. C'è un'area nuova che non sono solo campi brulli, ma sono dei campi con della vegetazione.
Disperato.
Quindi c'è più verde che...
Pensa se io dicessi questo di Kojima. C'è... Vorrebbe dire che sono disperato.
Più
sono
verde
carne del gas
che marrone. Se vi è piaciuto il 16, secondo me vale la pena dargli una possibilità.
È un grosso se, però.
Dave the Diver è un gioco in cui si fanno due cose, ci si immerge, è uscito un po' di tempo fa, Zampa me ne aveva parlato perché ci sono un sacco di questioni un po' strane, molto asiatiche, rispetto al mare, pescare, ammazzare le bestie, non ammazzarle, cucinarle, eccetera. È un gioco ambientato apparentemente o a Okinawa, da qualche parte molto a sud, oppure dalle parti di Taiwan, comunque... Estremo Oriente, isole tropici, c'è un sushi bar che va rifornito di pesce, tu sei il pescatore subacqueo che fa queste cose, nel frattempo esplori gli abissi marini fatti tutti un po' di pixel ma belli, e poi hai la parte invece di gestione di questo ristorantino in cui devi assumere le persone, preparare le ricette, grattare il wasabi, oppure spinare le birre, dare il tè, fare tutta una serie di cose. È un gioco di quelli che hanno... grandi, come si può dire, riscontri ormonali, cioè la dopamina è tutta felice perché è pieno di bling, di bling, tram, 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 ok, sì, vai, vittoria, più uno, più due, per tre, mini missione, eccetera, molto ricco. Se
praticamente hai descritto il sistema di combattimento di Fallout, Matteo, secondo me scaricalo dal Game
no,
Pass.
No, perché non mi piace, mi rompe le palle la roba di... Vabbè, comunque è consigliato Dave the Diver, a me piace e sono divertenti anche delle cose di sceneggiatura, come è scritto, ironico.
Lo trovate su PC? C'è già stato per Switch, ma mi sembra che adesso faccia parte della versione premium di PlayStation. Non quella base, dalla seconda in su mi sembra che sia...
Io lì l'ho raccattato.
Io invece consiglio Mini Shoot Adventure, che è un titolo indie.
Perché, dai!
Chi l'avrebbe mai detto? Avete presente gli Zelda classici, quelli insomma con visuale dall'alto, ma sempre l'idea di un'esplorazione ogni tanto un po' ricorsiva, per cui andando a esplorare un dungeon ti prendi il potenziamento che ti permette poi di accedere a un'altra parte del mondo con una mappa abbastanza aperta. Qual è la particolarità? È che invece che interpretare un avventuriero armato di spada, come succedeva appunto in The Legend of Zelda...
Sei Vannacci.
No, sei un...
Un'astronavina.
Un'astronavina che spara, e quindi la struttura avventurosa da Zelda primo modello si mescola in realtà con un po' di bullet hell, quindi tu spari, schivi gli attacchi degli avversari, c'è anche un sistema di progressione che ti permette di sviluppare sempre di più le abilità della tua astronave, quindi migliorare lo sparo, la distanza a cui arrivano i proiettili, l'efficacia dei proiettili, i danni critici. È un gioco semplice, sviluppato da due persone, ma molto carino, fa quello che deve. C'ha un po' di missioni secondarie che ti spingono a esplorare. Secondo me è proprio uno di quei giochi da un fine settimana che ti lasciano però bello soddisfatto.
Avete ascoltato una primaverile e entusiastica puntata, oppure un torbido e fascinoso episodio di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.